Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, mi senti bene? Perché abbiamo, mi sa, qualche problema di ricezione.
Ti sento parte. Un po' piano, però ti sento.
Ok, meglio, perché sennò gracchia. Allora, avevo appena letto le dichiarazioni di Virginia Raggi, che sembra quasi che lei non faccia parte del meccanismo che amministra questa città. Quindi lei ha detto che il Comune di Roma ha fatto tutto quello che poteva fare e che è tutta quanta colpa del governo, quando invece le responsabilità politiche della situazione per quanto riguarda il problema abitativo e come viene affrontato il problema abitativo, l'emergenza abitativa, faccia parte un po' di tutto il meccanismo, che sia il governo, che sia la Regione Lazio, che sia il Comune di Roma. Giusto? Mi aiuti a fare un po' a districare quelle che sono le varie responsabilità. Cominciamo a distribuirle, perché poi dietro lo sgombro di via Curtatone, ma anche quello dell'altro giorno, sono uscite fuori tutte quante le contraddizioni di chi è sia di chi decide le politiche a livello nazionale, ma chi dovrebbe poi in qualche modo a livello amministrativo prendersi le sue responsabilità, che nessuno ha voluto prendersi.
Sì, assolutamente, questo è assolutamente vero, e può partire anche da un dato che è abbastanza, diciamo, emblematico di come siamo andati poi questi giorni rispetto alla faccenda del Comune, cioè che la Raggi e la sua giunta hanno preso parola su questa faccenda ieri sera, dopo giorni e giorni che questa situazione andava avanti e che praticamente più o meno tutti i media di tutto il mondo stavano, insomma, trattando la questione per quello che era, una questione molto grave, una questione in cui tutti hanno le loro responsabilità, e la Raggi peraltro ha giocato un po' allo scaricabarile, pur dicendo all'inizio della sua dichiarazione di non volerlo fare. In realtà è quello che ha fatto durante tutto il suo scritto, perché ha accusato la Regione, ha accusato il governo, ha accusato tutte le compagini che non sono del suo stesso colore politico, quando poi invece ovviamente le responsabilità del Comune sono tante, e sono innanzitutto politiche, perché al di là del tecnico, quello che i signori del 5 Stelle continuano a far passare e che la Raggi con Di Maio e tutti i suoi scagnozzi continuano a far passare, che sia solamente problematiche di livello tecnico, per cui non ci sono fondi, non ci sono soldi, non ci sono posti per fondi da destinare all'emergenza abitativa, ma c'è soprattutto un problema politico, perché non si può sempre dire che che un'amministrazione politica faccia unicamente un'amministrazione tecnica e non si esprima mai politicamente su una questione. Anche le dichiarazioni di ieri sera giocano al ribasso, è sempre il solito dare un colpo al cerchio, alla botte, e è assolutamente insufficiente. Ovviamente nel momento in cui una persona è sindaco di una città grande come Roma, che ha problematiche di questo genere, che sono problematiche sempre più pressanti e che continuano a essere in perfetta continuità, questo non solo con l'amministrazione capitolina del PD, ma anche con le prescrizioni del governo nazionale targate Minniti, continuano a essere trattate unicamente come problematiche di ordine pubblico. Per cui risulta anche un po' paradossale che si continui a dire, cioè meglio, che l'amministrazione 5 Stelle continui a dire che la colpa è del comune, che la colpa è della regione, che la colpa è del governo, quando poi si sa benissimo una cosa, l'ha detta di vera oggi il presidente della regione Zingaretti, perché ha detto cosa effettivamente vera, che la regione ha stanziato milioni di euro sulla delibera regionale della 116 dell'anno scorso sull'emergenza abitativa, e il comune a tuttora continua a non dare risposte, il che non è un segnale tecnico, ma è un segnale politico, che non si vuole risolvere la situazione in quei termini, che non si vuole dare ascolto alla voce dei movimenti, a chi sostiene che la casa debba essere un diritto. In qualche modo si sta anche adoperando per trovare anche gli artifici giuridici, se vogliamo, per far sì che questa cosa poi diventi possibile, ma si continua invece a perpetrare questo tipo di dinamica, per cui appunto ci sono gli sgombri, c'è l'emergenza, e la stessa cosa che la Raggi va a denunciare, cioè che queste cose vengono gestite con l'emergenzialità, che non ci sono alternative per chi viene sgomberato trovate prima degli sgombri, in realtà sono sua stessa responsabilità, e soprattutto anche della sala dei servizi sociali del comune, che millantano di aver fatto intervenire sul posto, ma a Cinecittà per esempio il 10 non si è proprio vista. In piazza, a Piazza Indipendenza si è vista proponendo soluzioni a ribasso per un quindicesimo delle persone che stavano all'interno dello stabile, peraltro dividendo le famiglie, come sono solite fare i servizi sociali in generale quando ci sono questo tipo di situazioni. Quindi insomma, facendo anche 2+2 risulta un po' problematico vedere le parole della Raggi ieri sera, e soprattutto è importante fare emergere anche nei loro anche e soprattutto le loro responsabilità, perché giocano sempre a fare gli ignavi, ma è il momento in qualche modo che si assumano qualche responsabilità, e se non se la vogliono assumere che la si faccia assumere, insomma, in maniera imponendogli di assumerlo.
Tra l'altro, in questo chiamiamolo ridicolo comunicato, io non so neanche se chiamarlo comunicato, una roba scritta su Facebook, sul proprio profilo professionale, trattandosi del sindaco di Roma, però chiamiamolo comunicato, lei parla di, appunto, di un edificio occupato abusivamente e sottratto ad un gruppo di imprenditori. Questo gruppetto di imprenditori è qualcosina di un po' diverso di un semplice gruppo di imprenditori. L'abbiamo anche raccontato ieri qui in radio chi sono quelli dell'Idea Fimit, che parliamo di un grosso colosso per quanto riguarda l'immobiliare a Roma. E poi lei ha aggiunto che, quello che dicevi anche poco fa, nei mesi scorsi abbiamo provato a fare un censimento per capire chi avesse diritto a ricevere assistenza, ma agli operatori del Comune di Roma è stato impedito più volte di entrare nel palazzo dagli stessi occupanti. La prefettura nei dati ci ha comunicato il giorno dello sgombero che non ha citato la presenza di 37 bambini. E poi aggiunge: siamo stati avvisati dello sgombero a poco più di 12 ore dall'inizio. Che io vorrei dire che qualsiasi mezzo di informazione, subito cominciato lo sgombero, ne hanno dato una notizia. Evidentemente loro non leggono neanche le agenzie di stampa, forse, non lo so. Per chi campa sui social e per chi ha fatto la fortuna sui social e sulla rete, sembra un po' singolare il fatto che abbiano saputo dello sgombero 12 ore dall'inizio, ossia le 6 del pomeriggio a questo punto.
Ma poi peraltro, cioè, a parte il fatto che anche il discorso che l'occupazione non era stata censita, cioè che il comune ha provato a censire l'occupazione, non c'è riuscito, non è vero, perché l'occupazione era censita all'interno della delibera generale sull'emergenza abitativa.
Oltretutto,
è praticamente una cazzata.
Poi la polizia è andata più volte a fare i controlli.
Ma poi soprattutto la cosa più grave di questa faccenda, cioè della dichiarazione fatta, è che appunto proprio in quei termini delle cose che stai leggendo tu, si continua a relegare la faccenda su una questione tecnica, ma non è così, perché ammesso e non concesso che tu comune non sei stato avvertito 12 ore prima dello sgombero, e dubito fortemente che sia così, ma anche in quel caso nessuno toglie che tu politicamente e pubblicamente puoi prendere posizione denunciando questa cosa e dicendo che per te quella dinamica non va bene. Allora, se il problema è solamente che tu sei stata, perché poi in quel comunicato, in quella scritto, quello si dice che il comune è stato avvisato tardi, ma che comunque lo sgombero è giusto e che gli spazi, cioè gli stabili occupati, devono essere comunque sgomberati, poi sgomberati con le carezze, sgomberati con tutto quello che abbiamo visto in questi giorni a Roma, comunque vanno sgomberati, e si riduce sempre il discorso a un problema tecnico. Quindi anche il discorso di fare l'occhione agli imprenditori sottolinea tutto, diciamo, un'operazione anche di consenso elettorale che il Movimento 5 Stelle sta facendo, che guarda sostanzialmente dalla piccola media borghesia in su, che non ha assolutamente nessun tipo di relazione con chi purtroppo non si può permettere una casa, non ha un lavoro o comunque ce l'ha precario, e quindi anche tutto il mondo dei movimenti sociali, che nello stesso scritto vengono definiti come movimenti estremisti, che in qualche modo strumentalizzano il disagio per i propri fini politici, che veramente detto da un esponente del Movimento 5 Stelle è paradossale, perché fondamentalmente loro è un movimento che si fonda strumentalizzando la rabbia della gente, che non ha un minimo di ideologia, un minimo di programma politico alla sua base. Quindi insomma è un po' il due che dice cornuto all'asino.
Sì, speriamo
insomma che oggi dalla piazza si riuscirà anche un po' a denunciare questo fatto, perché al di là poi del discorso per cui la governa la questura, insomma la in media ordina direttamente lo sgombero, però non è manco possibile che ogni volta si permette a questi personaggi di giustificarsi sfilandosi continuamente dalle situazioni, perché non può governare una città se una settimana prima, anzi 10 giorni prima, viene nominato un assessore alla casa, che poi succedono 2 episodi di tale gravità e non si presenta in piazza, ma neanche rilascia una mezza dichiarazione su cosa ne pensa, pensa positivo, pensa negativo, però un minimo dovrebbe quantomeno esprimersi, neanche quello ha fatto, quindi non si capisce bene che ruolo abbia la giunta in questa città. A questo punto dovrebbero andarsene e far governare direttamente la prefettura, perché loro non hanno più senso di esistere.
Sì, tra l'altro prefettura che già governa da qualche anno a questa parte su Roma, però appunto giustamente come aggiungevi, ma a questo punto ma che fanno a fare le elezioni, tanto poi ci saranno sempre degli strumenti poi per deresponsabilizzarsi, perché poi scatta anche questa la deresponsabilizzazione. Tra l'altro a Roma questo dell'altro ieri non è stato il primo sgombero per quanto concerne l'abitativo. positivo, se non sbaglio stiamo già a 4 o 5 dall'inizio dell'anno, quindi non è che non ci sia in atto una politica da parte della prefettura con con il consenso da parte di questo comune per quanto riguarda gli sgomberi degli abitativi. Tra l'altro, cosa che ha detto in qualche modo, l'ha detta anche ieri stesso Gabrielli, quando diceva noi avevamo stilato una sorta di roadmap che fondamentalmente era tutta una serie di sgomberi che andavano effettuati, e si parlava proprio dell'abitativo.
Sì, poi staremo anche a vedere quali sono poi queste linee guida che Minniti ha promesso sui prossimi sgomberi, cioè, appunto dicendo che l'avrebbe comunque fatti, ma che avrebbe stabilito un po' di linee guida su come svolgerli. Se le linee guida sono le stesse che nel decreto Minniti danno il DASP urbano, che danno, insomma, che tendono sempre a criminalizzare chi in qualche modo lotta per la propria dignità, sicuramente non c'è da aspettarsi nulla, ma c'è da aspettarsi una stagione abbastanza dura in cui ovviamente solo con la lotta si riuscirà a ottenere, a strappare qualcosa, perché questi signori non hanno nessuna intenzione assolutamente di cedere il passo, e vogliono procedere, insomma, su questa linea, facendo capire, insomma, che comandano loro e che non ci sono spazi di agibilità per alcun tipo di richiesta di istanza sociale, di movimento all'interno della città di Roma.
Tra l'altro, e andiamo a chiudere, siccome proprio già da ieri veniva rinfacciato a quella parte degli occupanti di Piazza Indipendenza di non aver accettato la sistemazione a Rieti, ricordiamo che la sistemazione era per 60 persone per 6 mesi nella provincia di Rieti, tutta gente che lavora e vive da anni in questa città, quindi andare a Rieti non è andare dietro casa. Il sindaco, tra l'altro, del PD di Forano, provincia di Rieti, dove ipotizzavano di poter ospitare questa sessantina di rifugiati e refugiati, ha detto che è assolutamente contrario ad un'ipotesi del genere. Vado a recitare testualmente uno straccio dell'intervista: come peraltro ho detto al prefetto di Rieti, perché la comunità non l'accetterebbe, e non per un problema di razzismo, per oggettivi problemi caratterizzati già dall'elevato numero di migranti ospitati a Forano. Quindi viene rinfacciato ai 60 rifugiati di non aver accettato Rieti, quando da Rieti arriva comunque il diniego: non vi vogliamo qua. È tutto molto singolare.
Sì, ma poi anche lì siamo all'assurdo, perché vabbè, al di là del fatto, insomma, di questi piccoli comuni, che insomma non è la prima volta che fanno questo tipo di cose, dicono, insomma, che c'hanno troppi migranti, che non possono ospitarne altri, eccetera eccetera, ma pure lì siamo al paradosso, perché si chiede al fondo di investimento, che è proprietario dell'immobile sgomberato, di provvedere lui alla risoluzione di ciò che fondamentalmente le istituzioni pubbliche non riescono a garantire, perché di quello stiamo parlando.
Sì,
cioè,
sì.
Un tot di villette, peraltro assolutamente insufficiente, che viene dipinto dal comune come una brillante operazione di trattativa con i proprietari dello stabile, ma là si tratta di persone che, cioè, non solo sono persone senza casa, ma nel caso di Piazza Indipendenza sono anche persone che hanno uno status di rifugiato, che hanno fatto già la trafila dell'accoglienza, che sono persone che hanno in qualche modo, tra virgolette, diritto a un sistema di protezione anche di diversa natura. Per sopperire alla mancanza del governo, della regione e del comune, si fa appello al privato, affermando, insomma, che se è lui che decide per fare carico di quella cosa, è lui che mette a disposizione le villette. Quindi pure là siamo veramente a una dimensione che dire prepolitica è quasi fargli un complimento, nel senso, lì ormai c'è proprio la caccia a chi la dice più grossa, insomma. Addirittura quello è un brillante risultato ottenuto dall'amministrazione, ieri lo diceva proprio uno dei collaboratori della Baldassarre, dicendo che avevano concluso questo accordo con la proprietà, ma è un accordo capestro assolutamente insufficiente, che tra l'altro ovviamente i ragazzi non potevano assolutamente accettare, ma non solo perché era a Rieti, ma anche perché era per un decimo delle,
sì, 60 persone.
Delle persone che erano lì. Quindi non si capisce bene in che termini questa cosa poteva, diciamo, essere accettata. È stato fatto come passaggio formale per poi scrivere sui giornali che loro avevano rifiutato in qualche modo, per giustificare l'atteggiamento della questura. Tra l'altro oggi sono anche inventati la boiata assoluta del fatto delle ricevute per...
Ecco, andiamo un po' andiamo un po' a raccontarlo.
Cose che peraltro dette da giornalisti, da telegiornali, sull'edizione nazionale, cose che non sono in grado minimamente di provare, cioè delle cose allucinate. Uno, un giornalista di un livello di quel genere, che dice una cosa senza neanche fornire mezza prova di quello che sta dicendo, a me se non concesso insomma che abbiano trovato una qualsiasi cosa, ma non esiste, cioè, siamo proprio veramente alla cioè, non so manco come definire, sì, il giornalismo proprio da fantacalcio, cioè delle
notizia
cose
che parte, se non sbaglio, da...
purtroppo l'abbiamo sentito tanto.
Notizia che parte, se non sbaglio, dal Corriere della Sera, con questa tra virgolette inchiesta che è imboccata dalla Questura di Roma, perché loro si rifanno a dei tra virgolette documenti che dovrebbero essere in
possesso. Sì, ma come Repubblica i giorni scorsi, appunto, praticamente ormai le veline della Questura diventano articoli senza neanche passare dalla penna di qualcuno. Che vengono direttamente trascritte e dirette, cioè buttate lì come la storia degli idranti per spegnere i roghi, insomma, quella era un po', diciamo, è sulla stessa lunghezza d'onda questo tipo di notizie che trapelano dalla Questura e vengono scritte malissimo direttamente sui giornali, una cosa veramente.
Senti, l'ultima cosa al volo, perché ci aggiungono notizie un po' contraddittorie. Perché nella diretta di prima ci raccontavano che questi prefiltraggi per arrivare al corteo fossero più blandi di quanto raccontati, però a me arrivano invece altre testimonianze di chi mi dice che non ti fanno passare con il casco in mano, controllano qualsiasi zaino di qualsiasi manifestante che prova ad arrivare in piazza. Confermi?
Allora non sono diciamo filtraggi coi gerci, dei filtraggi cattivi come uno potrebbe immaginarsi, ma ci sono, cioè io stesso sono stato perquisito quando sono arrivato, ti fanno svuotare le tasche, ti fanno aprire lo zaino, insomma ti controllano. Ad alcuni addirittura hanno controllato col metal detector, hanno fatto aprire le aste delle bandiere, anche quelle più piccole, fanno buttare oggetti voluminosi, insomma non è proprio, cioè che sono, diciamo, sono più blandi dei filtraggi dello stadio, diciamo, per intenderci, però non sono regalati assolutamente. Se non passi dal filtraggio non ti fanno entrare in piazza comunque, cioè ti bloccano proprio, quindi
che anche
i filtraggi ci sono.
Che anche questo è un po' particolare, possiamo anche dirlo, che anche qui sta cambiando un po', il vento è cambiato già da un pochettino e forse non so se bisogna abituarsi a questo, spero che nessuno si abitui a questi controlli all'ingresso di una piazza, perché onestamente non è proprio così ammissibile. Vabbè, io ti ringrazio, ci andiamo sicuramente a sentire a questo punto più avanti con l'inizio della manifestazione. Ciao,
certo,
grazie.
Siamo più avanti, ciao, grazie. Perché poi ovviamente siamo a Piazza dell'Esquilino, siamo ancora qua, non è ancora partito il corteo, quindi per chi volesse raggiungerci siamo qui.
Ciao, a più tardi. Ciao, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.